Ottone Orseolo, 1009-1026. Morto nel 1009 Pietro II Orseolo, suo figlio, appena quindicenne, assunse il titolo di doge, essendo riconosciuto regalem puerum, secondo le parole del diacono Giovanni, ovvero la stregua di un legittimo erede al trono. Per quanto giovane, si impegnò fin dall'inizio nel proseguire la politica ambiziosa del padre e, nella sua nobiltà, volle crescere ancor più a livelli europei, sposando nel 1011 la figlia del re di Ungheria, Elena o Grimelda. Assicurò inoltre ai suoi due fratelli ecclesiastici posti di prestigio. Orso divenne patriarca di grado e Vitale vescovo di Torcello. Nello stesso tempo, nel 1017, respingeva un tentativo del vescovo di Adria di occupare Loreo e il porto di Fossone, costringendo l'assalitore a una pace umiliante. L'anno dopo organizzò una spedizione contro i croati che avevano intrapreso delle scorrerie lungo le coste della Dalmazia e le isole del Quarnaro. Condotta energicamente e con tempestività, dette ottimi risultati e procurò a Venezia il consolidamento della sua supremazia su quella zona tormentata, costringendo le città a pagare un tributo annuo per il protettorato. È probabile che Ottone, giovane com'era, si fosse montato un po' la testa, convinto di poter agire a proprio comodo senza interpellare l'imperatore d'Occidente Enrico II, al quale dimenticò persino di chiedere una conferma dei privilegi goduti, o il Papa Benedetto VIII nelle varie nomine ecclesiastiche, come pure Bisanzio sul tributo imposto ai Dalmazi. Si sentiva evidentemente forte per la parentela con la Casa Reale di Ungheria e si illudeva comunque di avere la capacità autoritaria del padre. Contro di lui scontrava principalmente la mentalità dei venetici, ostile alle dinastie e propensa piuttosto a continui mutamenti di regime a costo anche di tumulti di piazza. L'opposizione ad Ottone si allargò a macchia d'olio all'interno, ad opera specialmente della famiglia dei Fabrianico, e all'esterno da parte del patriarca di Aquileia, Poppone, che, desideroso delle rendite di grado, aveva fatto uscire rimostranze al Papa Benedetto VIII dichiarando illegale l'elezione di Orso Orseolo. Probabilmente nel 1023 la situazione per gli Orseolo divenne insostenibile e dovettero scappare per evitare il peggio. Ottone e Orso ripararono all'Istria, dove gli abitanti erano loro favorevoli e si mostravano ancora grati dell'operato del loro padre Pietro II. Poppone approfittò dell'occasione e, trascinandosi dietro i cittadini di Aquileia, prese possesso di grado. Apparentemente lo faceva a nome del patriarca espulso e per tutelarne quindi i beni fino al suo ritorno, ma in realtà il suo fu un assalto in piena regola, con gli aquileiesi che depredavano reliquie preziose nelle chiese, violentavano le monache nei conventi, facevano man massa di bottino come pirati. A Venezia la notizia dell'impresa vandalica provocò ovviamente indignazione a tutti i livelli della cittadinanza, perché si trattava di un assalto a quello che costituiva un patrimonio dello Stato. Nell'ottobre del 1024 venivano richiamati Orso e Ottone Orseolo e reintegrati nei loro poteri. Nel dicembre di quello stesso anno, il nuovo Papa Giovanni XIX, in un sinodo, riconosceva le legittimità del titolo patriarcale di grado. Orso e Ottone vi rimisero ordine, restaurando le chiese e fortificando le mura. Sembrava che gli Orseolo potessero riprendere il controllo della situazione, ma avevano fatto i conti senza interpellare, al solito, il nuovo imperatore d'Occidente, Corrado II, che voleva fare in pratica di Venezia un baluardo contro l'Oriente in mano all'impero germanico. E così bastò che il patriarca Ottone si opponesse alla nomina a vescovo di Olivolo del diciottenne Domenico da Gradenigo, perché di nuovo si verificasse un altro sommosso contro gli Orseolo guidata da Domenico Fabrianico. Questa volta Ottone non riuscì a scappare in tempo. Era l'autunno del 1026. Il doge, in segno di disprezzo, rasato di barba e capelli, fu spedito in esilio a Costantinopoli, ormai decaduto dalle sue funzioni. Pietro Centranigo, 1026-1031. Deposto Ottone Orseolo, l'assemblea manovrata dal capo della rivolta, Domenico Fabrianico, elesse doge Pietro Centranigo, o Barbolano, appartenente a una ricca famiglia di Eraclea, ma originaria di Cesena, che secondo alcuni avrebbe poi dato origine al nobile casato dei Salamon. Il nuovo Doge era stato comunque scelto come frutto di un compromesso tra i vari partiti interni e con i pericoli esterni di un imperatore d'Oriente molto contrariato dalla perdita di mercato, di un re di Ungheria che accampava addirittura pretese su Venezia a nome del cognato e istigava i dalmati alla disobbedienza e di un imperatore d'Occidente che si era rifiutato di ratificare i privilegi feudali, mirando apertamente a far sua la laguna. Corrado II, intanto, fece pressione sul nuovo Papa Giovanni XIX, costringendolo, in un nuovo sinodo del 6 aprile 1027, a confermare al patriarca di Aquileia, Poppone, la sua supremazia su grado, che falso patriarcale in nomine utebatur, e andava considerata invece una semplice pieve. Orso Seolo era in pratica un intruso e doveva essere spogliato della dignità patriarcale. Ma per rendere esecutivo il decreto imperatore avrebbe dovuto organizzare una spedizione militare e non se la sentì. Temeva che gli ungheresi e i bizantini. E il rischio era grosso. Oltretutto i veneziani si sentirono nuovamente indignati da una sentenza che li colpiva nel loro orgoglio nazionale e la consideravano il frutto di un'ingerenza pontificia imperiale nelle questioni interne dello Stato. Ancora una volta gli Orseolo si videro osannati. Prese in mano la situazione il patriarca Orso, che depose Pietro Centranigo e, dopo avergli fatto radere barba e capelli, lo spedì in esilio a Costantinopoli, dove era divenuto imperatore Romano Argiro, cognato di Ottone. Era la primavera del 1031. Orso prese temporaneamente la reggenza del ducato e inviò a Bisanzio il fratello Vitale, vescovo di Torcello, per convincere Ottone a tornare. Ma l'ex doge era malato e non se la sentiva di imbarcarsi nuovamente in un'impresa piena di interrogativi. Ai primi del 1032 moriva senza essere rientrato a Venezia. La sede vacante durava ormai da un anno e gli Orseolo non volevano perdere il dogado, anche se non sapevano su chi far cadere la scelta. Venezia viveva un periodo di caos e di smarrimento. Qualcuno cercò di approfittarne. Nell'estate del 1032 si autonominò Doge, senza volontà del popolo veneziano, come nota alla cronaca altinate, un certo Domenico Orseolo. Non si sa bene chi fosse, ma non apparteneva alla casata di Ottone. Riuscì a tenere il potere solo per 24 ore, perché l'assemblea popolare non sopportò questo sopruso e lo costrinse a fuggire. Non viene considerato nel numero dei Dogi. Domenico Fabrianico, 1032-1042. Dopo la deposizione di Pietro Centranigo, la morte dell'ex doge Ottone Orseolo a Costantinopoli e l'avventura di un giorno del fantomatico Orseolo, Domenico, la situazione a Venezia era caotica. Non potevano renderla normale altri che colui che, sotto molti aspetti, aveva costituito la fronda e smosso la plebaglia come gli era parso, ora a vantaggio, ora a svantaggio degli Orseolo. Il tribuno Domenico Fabrianico. Aveva già rifiutato il dogado nel 1026, mettendo allo sbaraglio il Centranigo, e agli occhi dei veneziani appariva in fondo il simbolo di una libertà che definitivamente togliesse di mezzo la tirannide di dogi assoluti e tendenti a rendere ereditario il potere. Per questo, nell'estate del 1032, venne eletto doge. In realtà, non si saprebbe quale sarebbe il significato attribuire al termine di tirannide di libertà, osserva giustamente Cessi. E d'altronde, chi era il populus, a capo del quale si era posto il Fabrianico per abbattere il dominio degli Orseolo, se non una fazione trascinata, come tante volte era accaduto, a rovesciare un governo instabile più per la naturale struttura che per il comportamento della persona? E allora bisogna in realtà dire che Domenico Fabrianico è l'uomo dei tempi nuovi, non in funzione di quell'ipotetica e illusoria libertà a cui il popolo poteva pensare. È solo il primo doge che prepara la strada, volente o nolente, a quell'oligarchia nobiliare che sempre più si instaurerà a Venezia e, al solito, l'universo popolo viene guidato da un abile burattinaio. Quando viene emanata la legge che un doge non potrà più avere un correggente o provocare elezione al suo successore, viene solo codificata la fine di un'epoca dogale che agli occhi dell'arengo può anche apparire segno di una libertà, ma non lo è assolutamente. Fabrianico è il simbolo dell'insofferenza popolare, ma non il suo eroe. Che il doge debba essere d'ora in poi assistito da consiglieri non è una conquista popolare, ma è il segno del volere dei maggiorenti che, nella diminuzione di prestigio della figura del doge, trovano campo alle loro aspirazioni oligarchiche. È in embrione il consiglio minore, così come nel decreto che emanda ai cittadini più rispettabili e sperimentati, la decisione sulle questioni di maggiore importanza potrebbe riconoscersi il desiderio di veder tutelato lo Stato, in ultima istanza da senatori, i futuri pregadi. Del resto la vendetta materiale sugli Orseolo non si attua, non vengono perseguiti, condannati a morte o messi al bando. Il patriarca Orso e il vescovo Vitale rimasero ai loro posti e la famiglia tutta mantenne i propri beni, rientrando nel giro delle poche famiglie nobili che contavano effettivamente ai vertici del potere. Ne è una conferma la contesa sorta nel 1041 tra il patriarca Orso e il vescovo di Olivolo, Domenico, per la giurisdizione sulla chiesa dei Santi Gervasio e Probasio, dove figurano sui due fronti i Fabrianico come pure gli Orseolo, e per la quale oltretutto si arrivò ad un accordo compromissorio che evitò in questo modo il giudizio dogale. Era appunto il segno concreto di un potere oligarchico che si sarebbe affermato su quello monarchico. Che poi l'imperatore d'Oriente non inveiasse più titoli onorifici al doge non importava. La dignità di protospatario o d'altro appariva sempre una forma di dipendenza da Bisanzio. Forse poteva risultare più pericolosa la mancanza di rapporti sereni con l'imperatore d'Occidente, chiaramente in urto per il bistrattamento dei suoi benemeriti Orseolo, e per quel bellicoso patriarca di Aquileia, Popone, che aveva rivendicato il possesso dei beni veneziani tra Piave e Livenza. Domenico Fabrianico portò avanti un dogado tutto preso dai problemi interni, in una Venezia isolata dal contesto europeo. Morì così senza il crisma imperiale nel 1042. Ma proprio questa autonomia è quella caratteristica che, al limite, evidenzia in lui tempi nuovi per il dogado veneziano. Domenico I Contarini, 1043-1071. Nel 1043, alla morte di Domenico Fabrianico, fu eletto doge Domenico I Contarini, appartenente a una delle più note e nobili famiglie di Venezia, ovvero una delle 12 apostoliche. Secondo alcuni, l'origine di questo casato risalirebbe alla gens romana Aurelia Cotta, discendente dai re Sabini. Un Aurelio Cotta, prefetto del Reno, avrebbe in pratica determinato il cognome da Cotta Rini, come a dire anche Conti del Reno. Ma siamo nella fantasia della genealogia nobiliare. Domenico avrebbe avuto tre figli, Giovanni, Marino o Marco, conte di Zara, ed Enrico, vescovo di Castello. Ed era stato appena eletto il primato di Aquileia, Popone, sostenuto dall'imperatore, invase di nuovo grado, saccheggiandola e incendiandola. Il patriarca Orso fece le sue rimostranze al Papa Benedetto IX, che, ben lieto di opporsi ad Enrico III, dette ragione all'Orseolo e nel 1044 sentenziò che la Chiesa di Grado rientrava nella giurisdizione di Venezia, con tutte le prerogative di autonomia che questo patriarcato vantava. Il doge occupò militarmente l'isola, cacciandone il bellicoso Popone, che sarebbe morto scomunicato, addirittura senza confessione né viatico, e vi reinsediò il metropolita Orso, pensando anche a riparare i danni materiali. Ma le peripezie di Grado non finirono qui. Il nuovo patriarca, Domenico Marango, si montò la testa, forte dell'appoggio del nuovo papa San Leone IX, che in un concilio del 1053 decretava che Grado, totus Venetias et Istria caput et metropolis perpetuo habere retur. Sulla base di questa affermazione, il Marango avrebbe voluto ovviamente assorbire la giurisdizione di tutta la laguna, ma il doge si oppose con fermezza, in nome di una netta separazione tra gli aspetti spirituali e temporali che doveva essere mantenuta alla base dello Stato veneziano. D'altronde, lo spirito religioso del doge non era in discussione. Lo testimoniavano la costruzione del monastero e della chiesa di San Nicolò a Lido, consegnata a una comunità di monaci benedettini e, non lontano da questo, dell'altro monastero di Sant'Angelo di Concorda, destinato alle monache. Ma l'opera di edilizia religiosa più importante, compiuta da Domenico Contarini, fu senz'altro la ricostruzione della Basilica di San Marco, iniziata nel 1050, sarebbe terminata nel 1071, pochi mesi dopo la sua morte. Non era ancora la chiesa sfolgorante d'oro e di mosaici, non vi risplendevano ancora le miniature e gli affreschi, il portale stesso non si fregiava ancora dei quattro cavalli bronzi, ma nell'aspetto generale San Marco era già la basilica attuale, con le cupole al posto dei coperti di capriate, le volte in sostituzione delle travature sui colonnati. Probabilmente del campanile c'erano solo le fondazioni e la piazza presentava un aspetto rusticano tra le velme e gli stagni. Le due colonne non c'erano ancora. Ogni secolo, comunque, avrebbe portato migliorie all'edificio, arricchendolo di tesori preziosi. La piazza stessa avrebbe preso un aspetto signorile con più ampie dimensioni e un'adeguata pavimentazione. Ma la chiesa di Stato ormai era là, e quel tempio sarebbe divenuto l'aula del comune, come lo definisce il Monumenti, dove appariva il doge per presiedere la pubblica concione, così che in definitiva la chiesa dell'Evangelista rappresentava la patria. E per curare la custodia e l'amministrazione della basilica e dei suoi beni, ben presto disseminati nel vicino Oriente, venne istituita una carica apposita, quella di procuratore di San Marco, la dignità più alta a quei tempi a Venezia dopo quella del doge. Al primo procuratore furono aggiunti altri, fino al numero di 9, in un'amministrazione collegiale ripartita in 3 settori. Una presiediva il governo della basilica e della piazza e le altre controllavano le tutele per le vedove e i minori. Una dignità autorevole, questa del procuratore di San Marco, che, come osserva Luigi Zorzi, rimase tradizionalmente l'anticamera del dogado. Alla vigilia del crollo della Repubblica, la siga proc, dopo il cognome, era ancora la massima delle distinzioni alla quale un nobile veneziano potesse aspirare. Ma Domenico Contarini dovette anche ricorrere le armi nel 1062 contro Zara che, sobillata dal re Salomone di Ungheria, si sollevò contro le limitazioni imposte dal monopolio commerciale di Venezia insieme ad altre città della Dalmazia. La spedizione punitiva riuscì brillantemente, ma non fu determinante ai fini di una completa rassegnazione di Zara, che per altre 6 volte, fino agli inizi del XV secolo, avrebbe tentato di scrollarsi di dosso il dominio della Repubblica Veneta. Con questo doge Venezia aveva comunque riacquistato una dimensione nuovamente di prestigio anche nei confronti degli imperatori d'Oriente ed Occidente. Bisanzio lo aveva insignito della dignità di patrizio archiprotro e poi di magister. Enrico III aveva rinnovato i soliti benefici feudali. Domenico Contarini non poté goderne a lungo, morì nella primavera del 1071 e fu sepolto nella chiesa di San Nicolò di Lido. Domenico Selvo, 1071-1084. Non era ancora stato sepolto Domenico I Contarini nella chiesa di San Nicolò di Lido che quella primavera del 1071 nello stesso luogo veniva acclamato doge in una autentica frenesia popolare Domenico Selvo. È la prima elezione che ci sia stata tramandata da un testimone oculare, il chierico Domenico Tino. Quasi tutto il popolo di Venezia, alla lettera Innumerabilis Multitudo, era approdato a Lido a bordo di navi armate e nella chiesa di San Nicolò, là dove i vescovi col clero pregavano Dio affinché donasse alla loro patria un doge degno e gradito a lui e al popolo veneziano, e fu allora che il popolo fece sentire sua voce, perché d'un tratto si levò al cielo l'immenso clamore del popolo, e quasi con una sola bocca le voci di tutte con continue grida non cessarono di dire «Vogliamo e approviamo Domenico Selvo». Subito molti nobili sollevarono sulle loro spalle il letto e, seguiti dall'immensa folla, lo portarono su una nave per tornare a Venezia. Il Selvo si tolse i calzari in prossimità della basilica per entrare umilmente scalzo nella chiesa del Beatissimo Marco, presso il venerabile altare del quale avrebbe ricevuto l'investitura. Gli fu infatti consegnato il baculum, cioè il bastone del comando, e, impugnatolo, si recò al palazzo ducale dove ricevette il giuramento di fedeltà dal popolo, al quale provvide che fossero stati dati dei doni. Nell'euforia della cerimonia andarono semidistrutte porte e sedie e il nuovo doge si preoccupò subito di farle riparare. Pochi mesi dopo sarebbero stati terminati anche i lavori della basilica, che cominciò ad essere adornata di mosaici e splendidi pavimenti. Tra canti e lodi a Dio fu dunque eletto Domenico Selvo, già consigliere ducale e ambasciatore nel 1050 presso l'imperatore Enrico III. Aveva sposato la figlia dell'ex imperatore d'Oriente Costantino Ducas, Teodora, concessagli in sposa dal fratello Michele, successo il padre sul trono, insignendolo anche della dignità di protoproedro, titolo proprio della massima magistratura bizantina. Teodora fu l'ultima delle principesse greche che divenne dogaressa e fece un po' scandalo a quanto racconta San Pier Damiani. Era solita cospargersi il corpo di profumi e si bagnava il viso con la rugiada raccolta ogni mattina dagli schiavi. E poi, ciò che costituiva la caratteristica più riprovevole, a detta del monaco, si faceva tagliare il cibo dagli eunuchi e lo portava alla bocca con delle forchette d'oro, anziché mangiare con le dita come tutti i cristiani. La povera dogaressa sarebbe morta tra gli spasimi della cancrena, che le avrebbe corroso il corpo rendendola ributtante, e naturalmente al santo di Fonte Avellana questo sembrò il giusto castigo di Dio per il lusso che aveva sfoggiato. Il matrimonio comunque portò Venezia a più stretti rapporti con Bisanzio, il che non distolse il doge dall'appoggiare contemporaneamente il nuovo imperatore Enrico IV, votato ad una politica antipapale. Era allora sovrano pontefice Gregorio VII, che aveva infine trovato nei Normanni i nuovi paladini per la difesa dei suoi territori, o almeno così si illudeva che fosse. Tra alti e bassi, lo stato della Chiesa aveva finito per scoprire nella famiglia Altavilla, non quella fuetentissima Stercora Mundi, con cui la gente vedeva in genere i Normanni, sostituiti ai saraceni nelle scorrerie sui mari del sud del Mediterraneo, dei buoni vassalli. E contro il duca di Puglia, Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, che aveva occupato Corfù e puntava col figlio Boemondo su Durazzo, il nuovo imperatore d'Oriente, Alessio Comneno, lasciò un appello un po' a tutti per una coalizione che risultò inattuabile nell'intrico degli interessi mercantili. L'unico a rispondere fu Domenico Selvo, perché un successo dei Normanni in quelle zone avrebbe significato per Venezia il blocco commerciale lungo l'Adriatico. Così, tra il luglio e l'agosto del 1081, l'armata veneziana punta su Durazzo assediata. I Normanni sono presi tra due fuochi. La flotta di Selvo costituisce una barriera insormontabile per le navi normanne. In circolo e armate in tutto punto, con le navi più piccole intervallate alle grandi e legate ad esse con catene, sono come un ponte galleggiante da cui arcieri e frombolieri eseguono lanci in ripetizione, senza timore fallire come dalla terraferma. È la capitanata normanna a subire una falla a poppa, da qui lo sbandamento dei Normanni che fuggono verso il mare aperto. I veneziani hanno vinto, ma si illudono di aver stroncato il nemico. Alessio Comneno ha però piena fiducia in Domenico Selvo e lo nomina Proto Sevasto, con diritto di ereditarietà del titolo per la sua famiglia. Nell'euforia della vittoria, questi riesce a strappare all'imperatore la bolla d'oro, che costituisce per Venezia l'inizio del suo vero e proprio arricchimento nei traffici commerciali che gli vengono da allora concessi nel mondo bizantino. Tutti i mercati del Levante potranno essere battuti dai veneziani senza alcuna imposta e un intero quartiere di Costantinopoli sarà riconosciuto in concessione per loro lungo il Corno d'Oro. Là edificheranno una chiesa con una vera e propria colonia, futuro punto d'attracco di navi mercantili, autentica banca per il commercio veneziano in espansione. Domenico Selvo è stato grande, e non importa molto che Durazzo finisca per cadere nel febbraio di quell'anno di nuovo nelle mani normanne. Venezia ha ottenuto più di una vittoria navale, anche se i concittadini del doge non sembrano rendersi conto di quanto ora siano in grado di raggiungere con la bolla d'oro. Vedono solo i risultati militari, e in effetti non sono positivi. Nell'ottobre del 1084 la flotta veneziana, al comando del figlio del doge, Domenico anche lui, spedito alla riconquista di Durazzo, subisce una grave sconfitta nelle acque di Corfù. 7 navi colano a picco e le altre sono prese dai Normanni con tutti gli equipaggi. Anche il figlio del doge è fatto prigioniero e morirà lontano dalla sua patria. La notizia della sconfitta provoca un risentimento popolare, sobillato da un consigliere ducale, Vitale Falier, che in realtà è invidioso della potenza di Domenico Selvo. Il doge viene deposto nel dicembre del 1084 e costretto a ritirarsi in un monastero. Morirà 3 anni dopo circa, sepolto nell'atrio della chiesa di San Marco. Vitale Falier Dodoni, 1084-1095. Nel dicembre del 1084 fu eletto doge Vitale Falier, già consigliere ducale e capo della sommossa che aveva portato alla deposizione di Domenico Selvo. Apparteneva ad un'illustre casata veneziana, del gruppo delle più antiche, originale probabilmente di Fano, a parte la fantasiosa derivazione dalla romana gens Faliera. Sicuramente era imparentata con la famiglia dei Dodoni, che compare come secondo cognome in Vitale e suo figlio Ordelaf, anagramma di Faledro. Vitale avrebbe avuto per moglie una Cornelia Bembo. È il primo doge del quale dovrebbe esserci stata tramandata l'immagine, se è autentica, quella che si vede nel mosaico del XII secolo esistente in San Marco sulla parete di fronte all'altar maggiore. Vitale dovette impegnarsi fin dall'inizio del dogado nella guerra contro i Normanni per riscattare la disfatta patita dal suo predecessore e già nella primavera del 1085 otteneva una grande vittoria a Butrintò, che coincise con la morte, di lì a poco, di Roberto il Guiscardo. Tutto questo significò un po' di respiro per l'imperatore Alessio Comneno, che ristabilì il suo potere sull'Epiro e l'Albania, e per il doge la dignità di Proto Sevasto. Ma non ci si sarebbe limitati a questa onorificenza. Quando nel 1089 moriva il re di Croazia, Svoinimiro, i croati offrirono il trono a Ladislao, re d'Ungheria, ma Bisanzio riuscì ad imporsi. La Croazia venne effettivamente annessa ai territori ungheresi. Ma fu il doge ad essere insignito del titolo di Duca di Dalmazia e Croazia, benché solo una striscia di costa croata rientrasse sotto la giurisdizione di Venezia. In pratica l'imperatore d'Oriente, per quanto seguitasse ancora a considerare i veneziani i suoi fedelissimi servi, si sentiva in debito con loro, e in realtà Venezia era divenuta arbitra dell'impero bizantino, come osserva il Battistella. Temuta dagli altri stati d'Europa, dominatrice quasi esclusiva dell'Adriatico, ordinata internamente e ricca e fiorente di commerci e di rinomanza. Una prova della grandezza a cui era salita ci è offerta anche dalla visita che si compiacque di farle nel 1094 l'imperatore Enrico IV, l'umile supplice di Canossa, in occasione della consacrazione della Basilica di San Marco che, come ricorda Cessi, aveva trovato perfezionamento decorativo secondo lo stile della Basilica dei 12 Apostoli, riportando definitivamente all'adorazione dei fedeli la ormai fantomatica antica arca di San Marco, che un fortunato casuale cedimento di soprastrutture metteva in luce, proprio nel giorno in cui si consacrava il nuovo Tempio, e perciò meritava entrare nei fasti del calendario di tutti i secoli, esposta alla pubblica venerazione in attesa di essere deposta. Trascorsero ben 6 mesi, da giugno a dicembre, nel luogo d'onore della nuova chiesa, gelosamente sottratta, se si deve credere al dandolo, alla comune curiosità, per timore di qualche sacrilego furto. Enorme fu la pubblicità che ebbe l'avvenimento, sempre con quel pizzico di romanzesco leggendario che ormai aveva codificato la figura del padrono di Venezia. E forse proprio in tale circostanza furono organizzati quei bargordi carnascialeschi di cui si parla in una carta del doge e ai quali alcuni, come i Molmenti, fanno risalire l'origine del carnevale in un avvenimento misto di sacro e profano. Enrico IV rimase comunque particolarmente colpito da certi eventi che avevano del sovrannaturale, ovvero stette al gioco di questo irrinunciabile attaccamento dei veneziani all'evangelista. E così, sulle monete veneziane coniate in quel tempo, al nome dell'imperatore venne aggiunto il busto di San Marco, con la scritta San Marcus Venecia. Dunque, anche l'imperatore finiva per riconoscere i meriti della Repubblica Lagunare, riconfermava i suoi privilegi feudali, teneva a battesimo una figlia del Falier, che fu per questo chiamata Enrica. Lodava gli ordinamenti ecclesiastici di stampo nazionale che il piccolo Stato difendeva anche nei confronti del Papa, in una lotta delle investiture tutta privata. E in fondo Enrico IV corteggiava Venezia non diversamente da Bisanzio. Eppure, nonostante tanta gloria, lo Stato lagunare conobbe in quel periodo numerose sventure. Il 10 settembre del 1095 uno spaventoso terremoto e un fortunale marino ne minacciarono seriamente la sopravvivenza. Nello stesso tempo era sopraggiunta una grande carestia e il popolo si lamentava, oltre che per la fame, anche per le gravose condizioni poste nella concessione dei mutui. Poi l'Europa cristiana è scossa da un appello. Il nuovo Papa Urbano II invita i popoli del vecchio continente alla crociata, alla riconquista del Santo Sepolcro. Arrivano tempi nuovi che avrebbero portato Venezia a raggiungere una potenza economica enorme. Ma Vitale Falier non avrebbe potuto accogliere quell'appello. Nel dicembre del 1095 moriva, Veniva sepolto nel portico della chiesa di San Marco, in una nicchia con al centro una lunga epigrafe incisa nel marmo. Contiene un'esaltazione encomiastica che suona retorica e falsa, in netto contrasto con l'estremo saluto che il popolo veneziano dette, a quanto racconta la tradizione, alla sua salma. Lo riteneva colpevole della carestia e per il disprezzo lanciò sul suo cadavere pane e vino, avendo la forza di gridare, nonostante le labbra secche della crisi alimentare: «Sazia temò, che in vita non hai voluto provvedere a far ubertà al popolo».